105.250, iniziamo subito velocissimi verso il primo argomento di questa serata e parliamo della lunga e complessa lotta del collettivo di fabbrica ex GKN. Per farlo abbiamo approfittato della presenza della disponibilità di uno dei lavoratori di questa fabbrica, Massimo, a cui diamo il benvenuto e ringraziamo per la disponibilità. Ciao Massimo.
Ciao, un saluto a tutti e tutte.
Allora, volevamo un attimo fare, visto che da tanto che non ci sentiamo e che avremmo voluto sentirci in concomitanza, diciamo, con il lancio del corteo del 25 marzo, però poi non siamo riusciti per motivi così organizzativi, quindi innanzitutto volevamo un attimo che potessi spiegare a chi ci ascolta appunto, diciamo, le fasi tra virgolette finali di quello che è successo a voi come lavoratori e appunto allo stabilimento.
La mobilitazione a livelli altissimi, le energie residue sono ormai a livelli molto bassi. Noi siamo da circa quasi sette mesi, con questo mese che si è aggiunto, senza stipendio, più la tredicesima, non prendiamo più niente. L'attuale proprietà ha scelto questa linea e purtroppo le leggi in questo paese sembra permettere una strategia datoriale di questo tipo. Noi ovviamente contro di questo siamo in guerra a tutti gli effetti, e ci difendiamo sia sul piano legale, come abbiamo fatto circa 200 e oltre decreti ingiuntivi per recuperare quelle mensilità, le prime, quelle di ottobre e di novembre, quando ancora ci mandavano il cedolino dal busta paga. Poi hanno capito che si faceva questa cosa e quindi hanno smesso di mandarci pure anche tutti i cedolini di busta paga, così rendendoci la vita ancora più impossibile. Nel frattempo quindi i lavoratori, purtroppo io dico tanti, siamo ancora tanti rimasti, ma alcuni hanno fatto un altro tipo di scelta per poter sopravvivere e sono andati via. Nonostante questo, gli altri sono molto combattivi. Abbiamo quindi cercato di ricreare tutto il clima d'attenzione che aveva caratterizzato i primi mesi di questa lotta. Io lo voglio ricordare che siamo a 21 mesi di lotta. E
anche di assemblee costanti vostre, che è anche una cosa molto importante che voi continuate. È anche un bel traguardo che ci sia comunque un'assemblea permanente che duri così a lungo.
L'assemblea permanente è il principale strumento di questa nostra battaglia, lotta che dura ormai da tanti mesi. Nel frattempo abbiamo tirato su altre forme, altre alternative. Abbiamo costruito l'associazione di promozione sociale, la SOMS Insorgiamo, che si sta occupando dal punto di vista giuridico di mettere quei punti verso un programma di reindustrializzazione che parte dal basso, ma magari questa cosa la affrontiamo dopo.
Esatto, sì.
Per quanto riguarda la lotta, invece, è proprio tutto il collettivo animato e fortemente sostenuto da tutto il territorio che attorno a noi sente vicino a sé la vicenda, sente intorno a sé che questa fabbrica gli è stata scippata in qualche maniera dalla burocrazia statale, delle leggi che consentono questo, perché lo ricordiamo, l'attuale proprietà è arrivata con tutti gli onori, con tutti gli applausi del comune, della regione, dell'allora viceministro, e poi siamo stati costretti noi a smascherare le vere intenzioni della proprietà nuova, delle intenzioni che, come tutte le vicende che legano multinazionali, sostanzialmente si è rivelata un niente di fatto dal punto di vista industriale, ma tutte quelle cose che andavano verso il decommissioning, come lo chiamano loro, ma in realtà è lo svuotamento dello stabilimento, il portare via le macchine, il vendere tutto all'interno per poi lasciare al territorio un edificio anche piuttosto grande, sostanzialmente vuoto di materiale, ma anche vuoto di quelle risorse che sono la vera fabbrica, cioè i lavoratori, e lasciarlo così come tanti scheletri sui nostri territori che ci sono.
Certo, infatti, appunto, di quello che ci siamo detti, di cui che avremo approfondito successivamente e potremo appunto adesso arrivarci, è il fatto che voi nel corso del vostro Insorgiamo Tour, di tutte la volontà che avete avuto di allargare il più possibile la vostra lotta a una questione appunto generale di classe, di tutti i lavoratori e di chiunque appunto avesse a cuore certe tematiche, ha prodotto un vero e proprio piano di reindustrializzazione dal basso, creato appunto con una serie di realtà appunto di tutta Italia, appunto non restando solo circoscritti nel territorio toscano. E da questo ne è nato anche una seguente lancio di una piattaforma di crowdfunding per cercare di appunto alimentare questo progetto di reindustrializzazione che avete elaborato appunto in maniera collettiva anche assieme ad altri soggetti. Ecco, puoi raccontarci un po' come è avvenuto e come pensate appunto di riuscire a mettere in piedi questa realtà di auto-organizzazione in Italia?
Allora sì, hai detto proprio le cose come sono andate. Noi avevamo già, prima dell'arrivo della QF, cioè della nuova proprietà, progettato, ho fatto due progetti che partivano dal basso con l'aiuto delle intelligenze locali che avevano supportato le prime fasi della lotta. Una volta arrivata la pseudo soluzione imprenditoriale, quella che ci ha accompagnato e continua purtroppo ad accompagnarci dal 2022, queste soluzioni erano state diciamo messe da parte, perché chiaramente uno aspetta sempre di vedere che cosa succede se il piano cosiddetto dell'imprenditore nuovo ha la possibilità di essere messo in campo oppure no. E invece, quando si è rivelata una vera e propria presa in giro, diciamo così, tutti siamo riusciti a smascherare giorno dopo giorno quali erano le vere intenzioni. Da mese di settembre-ottobre ci siamo rimessi in carreggiata e abbiamo recuperato quei lavori, li abbiamo estesi. Nel frattempo la solidarietà anche di consulenza è cresciuta nel corso di questi mesi. Siamo riusciti a creare un vero e proprio comitato tecnico, scientifico e solidale che ci ha dato tutto un supporto enorme per stilare i nuovi progetti, che siamo riusciti almeno fino a dicembre a presentarli direttamente alle istituzioni. Tra l'altro, in quei mesi si è formato il contatto con una startup che ha un brevetto, cosa che è l'attuale proprietà, che nel suo piano industriale non aveva neanche, e che appunto cercava di realizzare questo prodotto fotovoltaico di nuova generazione, è anche legato alle batterie di accumulo per l'elettricità, che non utilizza i componenti come litio, cobalto, eccetera, e quindi utilizza carbonio, e quindi è una soluzione senza greenwashing, cioè completamente green, e l'abbiamo fortemente caldeggiata. Ovviamente ci rendiamo conto che questo è un progetto molto grande, per essere messo a terra ci vuole molto tempo, ma insieme sempre alle intelligenze del Comitato Tecnico Scientifico e Solidale abbiamo pensato anche altre soluzioni più rapide. Un'altra soluzione è stata quella di costruire delle cargo bike. Sembra che nel nostro paese non c'è ancora tanta richiesta di questo tipo di veicolo, ma in Europa ce n'è molta e si pensa che anche in Italia questa richiesta crescerà. E quindi noi riusciamo a mettere le nostre conoscenze di metalmeccanici a livello giusto per costruire queste cargo bike, non sono altro che delle biciclette capaci di portare cariche anche di 120 kg, di 150 kg. Ne abbiamo costruita una, ne stiamo costruendo un'altra elettrificata, e se ci sarà appunto domanda, questa è un impegno che riusciamo a mettere in piedi in maniera più rapida. Nel frattempo le cose per il fotovoltaico vanno avanti, la campagna di crowdfunding serve appunto per creare la cooperativa, che è il mezzo individuato da tutti i membri del collettivo e anche dalla startup per poter andare verso la soluzione di workers buyout, che permetterebbe di utilizzare anche qualche legge che questo Stato ha ancora forse buona, che è tipo la legge Marcora per il recupero dal basso degli impianti produttivi.
Ecco, scusami se ti interrompo su questa parte, perché era proprio quella, diciamo, di cui sono manchevole proprio di conoscenza. Volevo giusto capire se questa cosa, come dire, appunto, non è, come dire, un passaggio scontato però che avvenga, cioè, nel senso, giustamente voi spingete perché questo succeda, ma questa cosa la vedete come facilmente raggiungibile, oppure anche quello è un possibile ostacolo, non lo so, a livello politico, come funziona?
Il principale ostacolo rimane comunque la proprietà, che si nega completamente a tutti i tavoli. Noi è da dicembre che li inseguiamo per organizzare almeno una cassa di riorganizzazione che consentirebbe così di dare un po' di fiato ai lavoratori. Dove nel frattempo mettere a posto appunto lo stabilimento, perché ovviamente senza la produzione si sono create anche delle riparazioni da fare, ve la butto lì così, in realtà ci sono anche dei punti dove piove proprio dal tetto e bisogna mettere mano. Quando c'era il GKN almeno queste cose non venivano fatte in maniera più automatica, essendo noi lo stabilimento grande a dover fronteggiare anche a queste emergenze, per noi molto più difficile, e questo periodo di riorganizzazione sarebbe servito alla costruzione della nuova fase, di quello che viene dopo. La legge Marcora prevede che si possa rilevare rami d'azienda compatibili con la produzione, quindi stabilimento, laboratori, persone, per anche reindustrializzare. Stiamo valutando se il nostro caso è fattibile, questa non la stiamo valutando, l'abbiamo richiesto già a gennaio che l'attuale proprietà concedesse quei metri quadri di officina, di stabilimento, che consentissero lo sviluppo del nuovo soggetto giuridico per andare incontro a tutte le esigenze anche della startup, iniziare finalmente questa produzione anche a livello minimo per poi ampliarla in seguito. Quindi l'ostacolo più grande è questa proprietà in questo momento, però ecco, siccome creare la cooperativa, creare tutto quello che c'è attorno, fare l'ordine dei macchinari, noi abbiamo già invitato le istituzioni che potrebbero essere interessate in un progetto del genere a entrarvi anche con capitale pubblico, e noi da mesi chiediamo la fabbrica pubblica e socialmente integrata. Non è necessario andare come solo chiedevamo all'inizio, che è la soluzione madre, diciamo, la nazionalizzazione. Ci rendiamo conto che il semiasse che producevamo prima fa parte di una filiera, sarebbe stato meglio, però se quella strada non è percorribile, almeno che il pubblico aiuti nell'investimento, diventi socio attivo del progetto e aiutare a realizzarlo. Quello chiuderebbe la partita in 5 minuti, non ci sarebbe più bisogno né di questo crowdfunding, ma soprattutto di quelli che verranno dopo, cioè l'equity crowdfunding e il product crowdfunding, perché con un soggetto istituzionale andrebbe a garantire certe coperture finanziarie. Ora mi rendo conto che io, da lavoratore impiegato, operaio, si fa fatica a ragionare in termini prettamente industriali e capitalistici. Stiamo tutti un po' studiando, ci rendiamo benissimo conto che è dura, però siccome le idee ci sono e questo progetto ha una spinta enorme anche da parte di tutta la solidarietà che abbiamo ricevuto, stiamo cercando appunto di spingere il più possibile per sopperire a quello che lo Stato non sta facendo, perché sul piano emergenziale abbiamo detto non sta facendo niente. Praticamente abbiamo avuto degli incontri a cadenza mensile dove ci si trova col ministro di turno, ora c'è un altro viceministro che sostanzialmente ci viene a dire lo stabilimento è occupato, la proprietà dice che è occupato, voi dite che non è vero, ma chi ci avrà ragione? Ecco, questo è il livello della discussione nelle stanze del Ministero. Noi proviamo a scansare questa discussione, che è veramente nefasta, e proponiamo invece il nostro piano con tanto di documentazione, con certificazioni, con fatto di soltanto di richieste magari di investire nel nostro progetto da parte dello Stato, e su quello non capiscono neanche che cosa c'è scritto, ecco, diciamolo così.
Va bene, sei stato chiarissimo, ti ringraziamo, perché appunto hai anche sciolto dei nodi che magari leggendo solo la campagna di crowdfunding o i comunicati appunto non potevano magari essere colti così nello specifico, quindi grazie mille per questa opportunità. Se vuoi aggiungere qualcos'altro ne hai facoltà, se no ne andremo verso la fine dell'intervista.
Ma innanzitutto ringraziamenti, perché soprattutto nell'area vostra, nell'area di Torino, c'è stata molta solidarietà attiva nel venire al corteo, solidarietà nel partecipare anche al Festival della Letteratura che si è tenuto il weekend scorso, ma soprattutto anche con elementi nel Comitato Tecnico Scientifico e Solidale che stanno aiutando anche la campagna crowdfunding e si stanno occupando proprio di molti aspetti, con contatti con LegaCoop, Coop Fond e CFI, che sinceramente per noi sarebbe stata anche dura percorrere. Quindi un grazie particolare a loro, un grazie a tutti quelli che stanno sostenendo la campagna di crowdfunding. Noi siamo contentissimi, vediamo che l'abbiamo quasi raggiunta, andremo, penso, è una decisione che prenderemo in overfunding, cioè tutto quello che verrà in più contribuirà a creare la cooperativa, a pensare a tutte quelle strutture necessarie allo stabilimento per sanare tutto quello che questa proprietà non sta facendo. Insomma, abbiamo le maniche già rimboccate. Quindi un grazie ancora a tutti, un grazie a voi che avete dato questa possibilità di parlare alla vostra radio.
Perfetto, grazie mille ancora a te. Buona serata, a presto.
Grazie, ciao.